ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
E anche per questo lunedì 2 luglio iniziamo con Corrispondenze Operaie. Ricordiamo naturalmente il conto corrente postale della radio, 6180-4001 e il telefono 0649-1750.
Il mio destino è segnato.
Il servizio SMS per la radio 342-3574-357 che finalmente oggi mi funziona, quindi vediamo insomma se qualcuno vuole scrivere, vuole chiedere qualcosa ai lavoratori che andranno in collegamento fra qualche minuto. Noi vi lasciamo con la sigla e fra un po' Corrispondenze Operaie.
Carmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora dentro la forza lavoro. Per me parlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico basta lavoro. Silenzi del giorno per liberare le ore nel caldo vento d'estate, ma il tempo è pane per pochi e hanno soltanto gli avanzi e quel poco che resta. Mangiate soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare. Domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione a rischio l'estinzione. L'aria che migliora, la gente si ritrova. Basta lavoro, dico basta lavoro. Ciminiere non fermarsi mai.
E allora 12.07 all'ascolto di Radio Onda Rossa, iniziamo con Corrispondenze Operaie, iniziamo col primo collegamento di oggi, lo facciamo con Lucio. Ciao Lucio.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Dario, buongiorno.
Allora, Lucio è un lavoratore RSU FIOM della NOUS Informatica, insomma, dal 21 di giugno, con l'indizione insomma di uno sciopero di 8 ore, sono passati insomma in vertenza contro i loro insomma fornitori, visto essere un'azienda in subappalto di servizi informatici per Wind ed IBM, insomma un appalto anche storico, visto che è da 10 anni che lavorano per queste due aziende. Io ti lascio subito la parola, intanto, per andarci a descrivere quella che è la vertenza e la problematica intercorsa.
Sì, il discorso è più ampio, nel senso che come NUS Informatica c'è un discorso più ampio di difficoltà economica, che logicamente la vertenza con Wind ha accelerato e ha reso più grave, nel senso che Wind a metà giugno ha rotto il contratto che aveva con il fornitore IBM, che all'epoca era il vincitore di questa, della gara dei servizi informatici, e il sistema integrator Accenture, che è subentrato, che poi è subentrato, non si capisce in modo diretto, perché non era neanche il secondo classificato nella stessa gara, quindi Wind l'ha chiamato in modo diretto, e ha comunicato che dal 1 luglio, cioè dal 2 luglio da oggi, 70 lavoratori che facevano parte, che lavoravano per sotto IBM con un contratto di subappalto, andavano per strada. Quindi erano e sono 70 lavoratori che alcuni, molti anzi, sono da oltre 10 anni che lavorano presso Wind, e quindi noi abbiamo ritenuto opportuno farci sentire da Wind come lavoratori che improvvisamente vengono messi per strada, farci sentire anche con la nostra azienda, che comunque deve prendere una posizione forte, andare a ricontattare con Wind e con chi sta subentrando in questo appalto, e cercare di salvaguardare al massimo i posti di lavoro. Questa è l'avvertenza per quanto riguarda Wind. Diciamo che noi è su due fronti, perché logicamente c'è anche un'avvertenza con l'azienda che si va avanti da febbraio, in cui cerchiamo di salvaguardare l'azienda, che all'inizio sembrava andare verso un'operazione di smembramento e di vendita a pezzi, che per ora siamo riusciti a tenere insieme, e anche se proprio oggi è iniziata l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Ci sono solo come NUS Informatica proprio 42 persone messe in cassa integrazione a 0 ore, più 39 lavoratori che sono in contratti di solidarietà. Diciamo, questo è il quadro. Logicamente noi a Wind accusiamo anche il problema che il nuovo sistema integrator Accenture, che subentra, impone l'utilizzo di risorse offshore, cioè nel senso che ci sarà una buona parte dei lavori che vengono affidati ad Accenture verrà fatto in India. Ciò è, come dire, crea un clima di concorrenza inasprendo soprattutto i lavoratori, perché crea un clima che favorisce l'abbassamento dei salari, e soprattutto toglie diritto ai lavoratori, in quanto si chiede sempre di più di lavorare maggiormente, di produrre di più ad un salario sempre minore, cercando anche di togliere delle garanzie minime, come possono essere i permessi retribuiti, la facoltà di usufruire delle ferie e via dicendo. quindi si crea questo clima che ci sta facendo regredire rispetto ai diritti minimi sindacali che i lavoratori, di cui i lavoratori hanno diritto. Non per ultimo, la nostra azienda, in questa vertenza che stiamo portando avanti con loro, in questo tavolo di contrattazione, che poi lo chiamiamo tavolo di contrattazione, ma spesso ci accorgiamo che è unilaterale, nel senso che l'azienda cerca di imporre il proprio modello di uscire dalla crisi, che poi è un po' il modello Monti, diciamo, tagliare i costi soprattutto del personale, basta, e in modo unilaterale e in modo illegale ci ha tolto un diritto, che è quello del buono pasto. Quindi ha deciso subito, da subito nella vertenza, di toglierci questo diritto ai lavoratori, e va un po' avanti per una sua strada. Per ora siamo riusciti a tenere insieme i lavoratori e a trovare una strategia che ci permettesse almeno di salvaguardare i posti di lavoro nel maggior modo possibile, e soprattutto cerchiamo di combattere lo smembramento dell'azienda, anche perché l'azienda come amministratore delegato ha nominato Roberto Nori, che è un nome noto, diciamo, già nella vicenda Omnia Network Eutelia. Ah,
ecco,
è
infatti non mi giungeva giungeva nuovo, insomma, è stato il, fra virgolette, il curatore fallimentare, se gli vogliamo dare un aggettivo benevolo.
Esatto, diciamo che è un noto smembratore di aziende, quindi logicamente la nomina sua non ha fatto piacere ai lavoratori, che ritrovati, diciamo. Lui dice che ha una nomea che si porta appresso, e che non è vero. Logicamente
il faccendiere lo chiama,
un'altra storia. Esatto. Raccontano un'altra storia, i fatti. Quindi siamo preoccupati proprio della tenuta di tutto il gruppo, nel senso, io ti parlo della NUS Informatica come azienda, NUS Informatica, che però anche se legalmente non si è capito, c'è anche qui un po' di nuvolo, nel senso, legalmente non sembra che siano un gruppo. Comunque la NUS Informatica controlla altre due società, che sono la Tecnoindex S.p.A. e la Jetsware SRL, se non sbaglio, e in totale saremo 570 lavoratori circa, quindi parliamo anche di un gruppo che è presente anche in tutta Italia, cioè anche a Milano, è presente a Bari, c'aveva una sede a Genova, mentre ora c'è stato un ramo d'affitto d'azienda, cioè c'è oltre alla vicenda Wind, in cui diciamo ci ha dato un'ulteriore mazzata ai lavoratori, ponendo 70 lavoratori di tutto il gruppo in cassa integrazione in 15 giorni, cioè da un giorno all'altro c'è stata questa comunicazione. C'è una vertenza che parte prima, in cui l'azienda in difficoltà ha deciso di seguire delle strategie che logicamente noi lavoratori non riteniamo salvaguardare il lavoro, e che soprattutto hanno un impatto invasivo soltanto su di noi, nel senso che a loro contestiamo un po' il taglio dei costi che non c'è stato, c'è stato in minima parte, con l'aiuto aziendale, i buoni carburanti, la possibilità di una riduzione dello stipendio dei dirigenti, che ora sembrano voler applicare. Cioè, diciamo, la vertenza è più grande, c'è un tavolo a cui ci siamo seduti e a cui eravamo anche arrivati a un certo punto ad una possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali in modo meno invasivo con i lavoratori, nel senso con un utilizzo dei contratti di solidarietà più ampi, ma poi all'ultimo l'azienda ha cambiato le carte in tavola, ha detto che non poteva essere applicato, è arrivata la mazzata Wind, che ha sbaragliato un po' il tavolo, e sono andati un po' per...
Senti,
Lucio, la loro strada.
Senti, sì, allora, sì. No, per avvertenza un po' complessa, perché insomma c'è la vertenza interna all'azienda contro lo scorporo dell'azienda, e in più naturalmente ci sono le vertenze con gli appaltatori. Ok, certo. Quindi ecco, quindi cioè, si viaggia su un diciamo su un doppio binario, sì. Ecco. Allora, ti volevo chiedere questo, insomma, visto che la NUS è stata affidata a sto smantellatore, diciamo, di nomina, cioè, sì. Perché cioè, quando lo mettono là questo come è, cioè, andiamo a ricordare insomma quello che è successo ad Otelia, sì, quello che è successo ad Omni, eccetera, tutte società smantellate, tutte vendute, lavoratori licenziati, cassa integrazione, mobilità, eccetera, tutto è andato, certo, così quando c'è questo personaggio. Quindi insomma, se prima c'era quasi la parvenza di qualche dubbio, adesso sicuramente questi dubbi non ce l'abbiamo più. Quindi insomma, l'esperienza che abbiamo raccontato, fra l'altro, anche da questi microfoni, insomma, di a queste altre, certo, due ditte, cioè, e queste altre due aziende, insomma, è a quanto palese. E quindi allora, fermo restando questa situazione qua, già questo è stato nominato, quindi vuol dire che la NUS si vuole andare a vendere, si vuole smantellare, eccetera. Allora, perché? Quali sono state le motivazioni ufficiali? Quali sono le vostre letture invece del perché tutto questo è avvenuto, fra l'altro, nel giro di pochi giorni? E non so, voi non ne avevate sentore prima, oppure sì? Insomma, che cosa è successo?
No, è successo. Allora, la cosa strana di tutto quello che è successo è che fondamentalmente la NUS Informatica come gruppo ha i clienti, cioè è una cosa strana, nel senso che oltre ora a quello che è successo in Wind negli ultimi 15 giorni, ma lo stato di crisi proviene da prima, era uno stato di crisi anomalo, nel senso che avevamo le commesse, quindi dice con le commesse l'azienda si regge, riesce a superare il momento di crisi, una difficoltà economica che poteva esserci. Loro nel 2010 dichiaravano 1 milione di deficit, che però 1 milione, come dire, ci può essere fisiologico e ti fa allarmare, ma non ti fa preoccupare più di tanto, nel senso che lo puoi riuscire a reggere, no? E il problema è che loro poi hanno preso questa quando è finito il contratto con Wind, in cui la NUS Informatica era una diretta fornitrice, quindi era lei che gestiva una parte dei servizi informatici di Wind, la Wind ha fatto una nuova gara in cui ha un po' alzato l'asticella dei requisiti con cui si poteva partecipare, e la NUS non aveva i requisiti per partecipare a questa nuova gara. Quindi nel momento hanno partecipato i grossi competitor, la Wind ha deciso di affidarsi, quindi ha partecipato IBM, Accenture, la Siemens, questi HP, i grossi competitor hanno potuto partecipare. Nel momento in cui IBM ha vinto questa gara, la NUS, vedendo che appunto erano più di 10 anni che gestiva una parte dei servizi informatici, è andato a trovare un accordo con IBM se voleva una fornitura di personale in subappalto. Il problema è che hanno contrattato un contratto capestro in cui IBM ha posto una serie di condizioni, loro dicono, dettati da Wind, non ha permesso né ai lavoratori di lavorare bene, perché si chiedevano orari, turni di lavoro massacranti, si chiedeva di lavorare il sabato e la domenica, e né di avere i ricavi che si sperava, anzi è diventata una commessa in perdita, perché erano troppo alti gli obiettivi che BM poneva, quindi si pagavano le penali perché non si riusciva a raggiungerli. Quindi si è creato tutta una situazione in Wind in cui i lavoratori hanno iniziato, uno, a non lavorare bene, due, ad essere proprio sfruttati in termini di lavoro e di condizioni di lavoro, e tre, in cui l'azienda non riusciva, cioè non è riuscita più a guadagnare, ma anzi ha incominciato a perdere in modo forte. Quindi in Wind si è creata questa situazione che è andata avanti e ha portato quindi poi un deficit nei ricavi dell'azienda, e si è andata avanti per un anno e mezzo. In più, su altre situazioni c'è stato sicuramente da un lato la contrazione del mercato, ma dall'altra parte l'azienda non è riuscita ad avere strategie commerciali capaci di affrontarla. Quindi questa è un'altra cosa che all'azienda abbiamo imputato, nel senso che noi abbiamo dei commerciali che guadagnano uno stipendio fisso anche alto, mentre vorremmo che guadagnassero a provvigione, perché ormai è così, cioè il lavoro te lo devi andare a cercare, non ti devi sedere sugli allori nel fatto che c'hai uno stipendio fisso alto. E c'è stato tutta una serie, e poi loro hanno assorbito questa azienda Tecnoindex, che è un'azienda storicamente legata al mondo della pubblica amministrazione, però l'hanno fatto in un momento in cui la crisi stava per iniziare, quindi cioè delle scelte aziendali diciamo errate, in cui man mano questo debito diciamo che era partito da 1 milione, loro ora prevedono che il 2011, purtroppo ancora ci devono dare i dati ufficiali, ma prevedono una perdita intorno ai 6 milioni, 6 milioni e mezzo su tutto il gruppo di euro, quindi è diventato una perdita importante, che però, certo, che però la vogliono far pagare sui lavoratori, e lì è iniziato anche una strategia di smantellamento, nel senso che l'arrivo di Nori, l'azienda dice che sta cercando delle partnership con altre aziende per cercare di uscire dalla crisi, per partecipare a gare dove ci sono requisiti maggiori, e quindi si mettono in ATI con altre aziende. Il problema è che l'unica azienda con cui c'è una partnership è Top Network, si chiama, che è del gruppo Allianz, che è una miriade di società di cui non si capisce chi è il capofila, come sono collegate tra di loro, e abbiamo il forte sospetto che gli stessi soci abbiano degli interessi in quest'altra società, e che quindi si stiano preparando ad un piano di fuga che lasci poi i lavoratori in mezzo alla strada senza nessuna protezione. Quindi loro dicono che è soltanto una partnership, hanno già affittato un ramo d'azienda per una commessa sul Ministero di Grazia e Giustizia, l'hanno fittata a Top Network, quindi
stanno cominciando a dare, esatto, gli appalti a quest'altra, esatto, azienda, se... di cui ci stanno gli stessi, mi sembra di capire.
Bravo, cioè noi sospettiamo questo, che ripeto, la cosa strana è che noi abbiamo le commesse, quindi che le commesse, quelle là buone, le stiano dando in giro, che poi è sempre questo gruppo Allianz, Top Network in particolare, e che quindi man mano la NUS si sia svuotando, restando una bad company, un'azienda che poi non riesce più ad avere ricavi e che è destinata poi a morire con purtroppo i lavoratori che saranno rimasti dentro.
Infatti.
Esatto. Senti, quindi la nostra preoccupazione è quella, soprattutto.
Sì. Cioè, in tutto questo naturalmente la Wind ha creato le condizioni, perché cioè, questo è sempre il secondo binario, no? Ha creato le condizioni per cui la Wind è un esempio di strategia che hanno applicato anche gli altri, mi sembra di capire, di creare le condizioni per cui ai lavoratori in Italia insomma si alzi così tanto, cioè certo, si abbassino così tanto le condizioni di lavoro e dei diritti, tale che non convenga più andare a lavorare per la Wind, in modo che loro
li possono dare
in India, perché insomma questo hanno fatto con questa offshore, insomma, ecco.
Nel senso si è creato questo clima, cioè hai riassunto bene, in cui hanno creato un clima in cui i lavoratori non riescono a lavorare bene, senza garanzie, senza la possibilità comunque di svolgere il lavoro in modo professionale, e loro in questo modo preferiscono dare in offshore, in questo caso in India, i lavori in cui ci sono meno diritti per i lavoratori e c'è un abbassamento forte dei salari.
Certo. Senti, allora, insomma, quest'ultima parte, gli ultimi 10 minuti, insomma, le dedichiamo un po' alla mobilitazione. Ecco, voi che cosa state facendo? Sì. Avete fatto uno sciopero di 8 ore giovedì 21 di giugno. Ecco, dopo questo, che cosa sta succedendo? Siete riusciti intanto a collegarvi con le altre aziende in giro per l'Italia? Insomma, c'è una forma di coordinamento? Ci saranno altri scioperi, eccetera?
Beh, lo sciopero di giovedì è stato fatto con l'altra società del gruppo, che è la Tecno Index, che viene impattata anche loro avevano dei lavoratori storici in Wind sugli stessi progetti, quindi c'è stato già un coordinamento con loro. Noi l'abbiamo fatto di 8 ore, loro l'hanno fatto di 4, lo sciopero, ma camminiamo a braccetto, perché è una vertenza che riguarda tutti e che riguarda la totalità del gruppo. E abbiamo chiesto subito dopo lo sciopero alla società di andare con forza a richiedere una contrattazione con il nuovo competitor, di comunque farsi sentire con Wind per salvaguardare al massimo i lavoratori della NUS, nei prossimi giorni stiamo vedendo quali sono le mobilitazioni migliori e più incisive da poter applicare per cercare di riportare i lavoratori in Wind. Oggi iniziavano, oggi c'era il cambio con l'entrata dei lavoratori del nuovo sistema integrator Accenture. Noi prevediamo che ci siano delle difficoltà, perché sostituire comunque un personale così storico sul sistema da oltre 10 anni non è semplice. Quindi noi ci aspettiamo che anche Wind abbia interesse a recuperare delle risorse che sono ormai un patrimonio dell'azienda da un certo punto di vista, perché hanno una storicità in quell'azienda e conoscono il sistema molto bene. Nei prossimi giorni ci attiveremo con altre attività di protesta. Stiamo pensando a un'ulteriore astensione dal lavoro dei lavoratori impiegati sul sistema, perché comunque noi gestivamo come NUS due sistemi, diciamo che uno è stato lasciato IBM e quindi di conseguenza a noi, l'altro invece è stato dato ad Accenture, che poi anche l'arrivo di Accenture dovrebbe essere anche un segnale di capire Wind dove sta andando. Ormai Accenture ha l'80% delle risorse informatiche che gestisce lui, quindi anche questo sul mercato è come se avesse il monopolio ormai dei sistemi informatici in Wind, quindi c'è questo forte connubio Wind-Accenture. E stiamo cercando anche di sensibilizzare gli stessi lavoratori di Wind, che infatti hanno fatto comunque un comunicato in nostro favore, perché logicamente si rendono conto che la perdita di 70 consulenti storici è un danno per l'azienda e anche per fondamentalmente per loro, perché peggioreranno le condizioni di lavoro anche per loro.
Questa cosa qua è una cosa molto più importante, insomma, il fatto che la gente cominci ad avere questo tipo di strategia è chiaro che andrà a pesare anche sui costi salariali, insomma, dai lavoratori stessi dei Wind, visto che mandano in India, insomma, cominciano a mandare in India, insomma, una serie di funzioni interne alla Wind.
No, infatti rientra nella strategia che ti stavo dicendo, nel senso che l'esternalizzare comunque ad Accenture quasi l'80% del sistema informatico significa anche non valorizzare più le risorse interne e man mano comunque delocalizzare fuori Europa tutto quello che riguarda il sistema informatico. Quindi ciò logicamente preoccupa anche i lavoratori Wind, che capiscono, cioè la partita, parliamoci veramente, è più ampia, è una partita che riguarda un po' tutto il sistema lavoro che si sta creando purtroppo in Italia, in cui le risorse interne stanno perdendo la loro professionalità e soprattutto i loro diritti a vantaggio di queste delocalizzazioni che vanno verso paesi in cui uno non si sa le condizioni di lavoro, due non si sanno i salari, come vengono gestiti. Cioè,
certo, no,
ma Marchionne ha dato una risposta l'altro giorno che è tutto un dire in Cina, che non sapeva quanto guadagnava,
sapeva una fabbrica in Cina senza sapere neanche quale fosse il salario da dare agli operai, insomma, l'ha detto lui, quindi pensate un po' come
sta.
Il fatto che questo fenomeno cominci ad avvenire anche, cioè il fenomeno delle delocalizzazioni cominci ad avvenire anche in un settore che non è prettamente manifatturiero, ma appunto quello informatico e delle telecomunicazioni è un segnale, insomma, chiaro anche della trasformazione di quello che è il mercato del lavoro in Italia, che sta completamente cioè che è ogni giorno sempre di più comunque smantellato. Un settore come questo che ha avuto in Italia, insomma, con la Olivetti, ma non solo, eccetera, una sua guida, insomma, anche in termini di ricerca e di proposizione, insomma, stia per essere completamente smantellato, perché Eutelia, Omnia, Wind, Vodafone, TIM in Tunisia, Vodafone in Egitto, la Wind in India, voi, e poi naturalmente a cascata tutti i vari appalti, insomma, come voi ne abbiamo sentiti tanti. Ecco, questo è un segnale che dovrebbe far capire che appunto è un settore intero ad essere smantellato in Italia, quindi insomma questo qua dovrebbe fare cominciare a riflettere anche tutte le varie lotte dai lavoratori che adesso ci stanno, insomma i vari call center eccetera, cominciare almeno a parlarne, ecco, di un sistema, perché fino ad adesso, insomma, noi negli ultimi 3 mesi soltanto abbiamo sentito con te, diciamo, 4 vertenze che riguardano il settore, e tutte e 4 viaggiano in maniera, diciamo, solitaria, ma è chiaro che comunque c'è un problema di sistema, insomma, che deve essere affrontato.
No, sicuramente è un sistema lavoro che sta man mano viene smantellato. E soprattutto hai ragione tu, cioè nel senso bisogna accendere un faro e nessuno si deve ritenere al riparo, perché ormai le aziende non guardano più alla professionalità e alla capacità del lavoratore, ma guardano prettamente al risparmio economico, quindi, perché poi sfatiamo un altro mito, nel senso che molti dicono perché all'estero sono più bravi, quindi non è soltanto una questione di costi, questo è un mito che bisogna sfatare assolutamente. Noi abbiamo la nostra professionalità, siamo in grado di svolgere i lavori che ci richiedono, sono anni che lo facciamo, quindi siamo sul mercato, quindi non è quello il problema è che le aziende ormai tendono a smantellare questo sistema lavoro per avere il maggior ricavo possibile, quindi
diciamo che la professionalità conta meno del salario. Esatto. Questa è una cosa che noi abbiamo sempre detto, molti purtroppo non riescono ancora a capirla, però almeno tu riesci a...
No, nel senso che bisogna incominciare ad accendere un faro su tutto un sistema lavoro che man mano, ecco, sta entrando nella, ma io stando nel ramo informatico noi conosco parecchie di aziende che stanno fallendo, nel senso che i fornitori, i clienti preferiscono dare in offshore i servizi e basta che risparmiano, non guardano né alla garanzia di qualità del servizio, preferiscono avere dei problemi grossi più che pagare il lavoratore in modo decente e garantirsi una professionalità. Quindi purtroppo sta riguardando tutti, anche le grosse aziende. Diciamo, il comunicato Wind è anche, come giustamente hai detto tu, del fatto che loro si stanno accorgendo che anche le loro attività possono essere, diciamo, sotto attacco da questo punto di vista, da venire a aggredire da questo sistema lavoro che preferisce il taglio del costo del lavoro, fondamentalmente.
Certo. Va bene, Lucio, guarda, noi abbiamo parlato insomma già per mezz'ora quasi, quindi ti lasciamo. Sì. E insomma con i prossimi aggiornamenti, allora, insomma,
vi teniamo informati e ti ringrazio della chiacchierata e cerchiamo di tenere il faro acceso sulle lotte che fanno i lavoratori, che poi riguardano le famiglie di tutti, fondamentalmente.
Assolutamente sì. Grazie Lucio, ciao.
Grazie Dario, buona giornata.
Ciao, ciao.
Saluto a tutti, ciao.
Non può continuare il massacro dei lavoratori, non sarà più il nostro sudore la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpa e muore.
Allora, 12 e 40 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, passiamo alla seconda corrispondenza di oggi, la facciamo con Paolo. Ciao Paolo.
Ciao, grazie a voi per avermi chiamato.
Allora, Paolo, lavoratore della Video Ex, Video Color di Anagni, insomma, storica, famosa azienda di costruzione di televisori, insomma, più o meno a casa ognuno ha avuto un videocolor
sicuramente.
Insomma, noi ci siamo sentiti non con te, ma con un altro operaio della Videocolor circa due anni ormai fa, quando è iniziata, se non mi sbaglio, questa vertenza.
La fase più acuta, diciamo così.
Come?
La fase più acuta.
Esatto, in cui, se non mi ricordo male, vado un po' a memoria, insomma, la Videocolor è stata venduta, si è chiamata Videocon ed è stata venduta poi ad un'azienda indiana, ecco, insomma, un altro ricorso, visto che visto che la chiamata di che abbiamo fatto prima, insomma, anche loro sono stati dati in offshore in India, ecco, anche voi siete stati dati in India. Poi, fra l'altro, a voi è successa una cosa, insomma, assolutamente inaudita, per cui, insomma, i macchinari della fabbrica sono stati presi e portati in India, insomma, quindi voi dopo due anni, insomma, di lotte, di vari tentativi, a volte, insomma, con fasi, insomma, varie di calo e di innalzamento della lotta, insomma, il 27 giugno, insomma, se non mi sbaglio, avete occupato la fabbrica, e oggi insomma c'è il Videocolor Day, insomma. E io ti lascio la parola anche per fare un po' la cronologia storica di questa vertenza.
Sì, beh, una vertenza, come dicevi tu, è complicata, nel senso che nasce 7 anni fa esattamente, quando la multinazionale Thomson, allora proprietaria della Videocolor, ha deciso di mollare e conferisce lo stabilimento alla multinazionale indiana Videocon, lasciandole anche peraltro una dote di 180 milioni di euro, quindi una noccioline, per riconvertire lo stabilimento e garantire l'occupazione agli allora 1600 dipendenti. E l'arco di questi 7 anni la storia è stata lunga e travagliata, nel senso che al di là delle promesse formali, ad esempio noi eravamo estremamente preoccupati della Videocon, perché non è... Mi senti?
Sì, sì, però va e viene un attimo, se ti puoi mettere in una posizione migliore.
Un punto, ecco, che magari così si sentire bene.
Vai, senti? vai.
Dicevo, eravamo preoccupati perché la Videocon aveva già colpito in Italia, nel senso che aveva già acquisito la loro Anetti di Pavia, fabbrica storica italiana, l'aveva svuotata e chiusa sostanzialmente. Quindi quando lo sapemmo che arrivavano questi della multinazionale Videocon, ovviamente noi ci siamo estremamente preoccupati e quindi eravamo assolutamente contrari a passare alla dipendenza di questa multinazionale. Paradosso è stato che il sottosegretario Gianni Letta, quando arrivarono gli indiani, convocò una riunione a Palazzo Chigi e garantiamo noi come governo che questa è una cosa seria e che quindi sarà la ricollocazione di 3 maestranze. Dopo di allora non li abbiamo più visti, questo governo, diciamo, questi sono 5-6 anni che non si vede più nessuno. Allo Stato, al di là di tutte le lotte che noi abbiamo fatto con occupazioni, manifestazioni, io stesso sono stato condannato per i blocchi dell'autostrada insieme ad altri 150-160 lavoratori, insomma, diciamo, ne abbiamo passate di tutti i colori, 7 anni di battaglie, e alla fine siamo arrivati, lo sapevamo, era una morte annunciata, siamo arrivati con il Tribunale Frosinone che ha decretato il fallimento della VDC Tecnologi, della società, e quindi la liquidazione. Ecco, rispetto a come si è saputa la notizia, noi eravamo riuniti in assemblea, deciso per l'occupazione dello stabilimento, occupazione che è andata avanti 24 ore al giorno fino ad oggi, con un obiettivo specifico che era quello di rilanciare, quindi non rassegnarci all'inedia, ma rilanciare con le lotte e pretendere dalle istituzioni quelle risposte che fino adesso non ce n'ho. Siamo stati una settimana durissima, viste anche le temperature qui in fabbrica, hanno tentato anche di farci uscire, visto che il locale, come noto, nel momento in cui c'è un fallimento, il locale è sottoposto al sequestro giudiziario, e noi ovviamente siamo rimasti all'interno, rischiando di persona, ma siamo rimasti dentro, proseguendo l'occupazione. Il risultato di questa mobilitazione è stato che oggi appunto si è svolto questo video, e abbiamo costretto tutte le istituzioni locali e nazionali a venire qui in fabbrica a discutere con noi e a cercare di trovare insieme quelle soluzioni che sembravano impossibili. Oggi siamo qui in fabbrica un migliaio di lavoratori, una partecipazione grande, enorme, sarà la più grande che noi abbiamo registrato negli ultimi anni. Erano presenti tutti i sindaci del territorio, erano presenti i parlamentari, consiglieri regionali sia di maggioranza che di opposizione, l'assessore Zedda, la notazione forse quella un po' sapere anche di colore è che l'unico qui sono fischiato è il presidente della provincia di Frosinone, l'onorevole, peraltro l'onorevole del PDL, Antonello Lini, a cui i lavoratori addebitano come responsabile il fatto che all'interno di questa vertenza non abbiamo mai avuto il piacere di averlo insieme a noi. Quindi c'è stata questa giornata importante di lotta e abbiamo oggi alcuni impegni cominciano ad emergere, ad esempio il Consiglio Comunale di Anagni ha votato la delibera con cui si dice che non ci sarà cambio di destinazione del posto, che sono stabilimento enorme, 70.000 metri quadrati oltre i terreni intorno, con i servizi annessi, deve essere appetibile ad esempio fare un enorme centro commerciale, era una delle voci di cui si parla e questo sembrerebbe che lo abbiamo sventato con questa delibera di Consiglio Comunale. Ci dovrebbe essere un incontro questa settimana almeno, tra questa e la prossima, al Ministero dello Sviluppo Economico e lì chiederemo appunto al Ministro di firmare il decreto di stato di crisi che ci consente di rilanciare un contratto di programma. Questo è un sito interessante dal punto di vista industriale, è ancora più interessante ovviamente se il governo decide effettivamente di...
Pronto Paolo, scusa, no, si sente male, è andata via la voce. Pronto?
Ti sei,
non
mi sento bene.
Sì, no, no, noi insomma va e viene, se ti puoi rispostare, scusami.
Adesso non ti sento neanche più io. Dove, mi senti?
Sì, adesso sì, vai.
Dove eravamo rimasti? Perché a questo punto dovrei riprendere.
Al tavolo al Ministero della
Sviluppo Economico. E lì noi chiederemo al tavolo del Ministero due elementi. Uno, una forma di protezione, insomma, noi con le due riforme della Fornero ci siamo ritrovati con 300-400 lavoratori che aspettare per andare in pensione che ovviamente non ci andranno più e soprattutto con il taglio degli ammortizzatori sociali, nel senso che anche laddove noi dovessimo riuscire ad allungare, chiaramente a un certo punto scatta la tagliola degli ammortizzatori sociali che è un'ulteriore mannaia che ci cade tra capo e collo e quindi abbiamo chiesto al Ministero, l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico contestualmente al Ministero dello Sviluppo Economico, si chiama al lavoro, perché ci interessa capire anche che tipo di garanzie ci danno, insomma, per la fuoriuscita di una parte importante dei lavoratori più anziani, e dall'altra quali impegni concreti si mette il governo per la reindustrializzazione del filo, che è una cosa che è possibile, insomma. Teniamo presente, peraltro nelle cose che abbiamo detto, abbiamo parlato anche di eventuale possibile nazionalizzazione, cioè noi siamo in un sistema che magari nazionalizza le banche e spende un botto di soldi per le casse integrazioni. Per capirci, soltanto di cassa integrazione sulla Vitevolo sono partiti 100-120 milioni di euro. Con quei soldi probabilmente sarebbe stato possibile nazionalizzare la fabbrica e rilanciarla direttamente con lo Stato. Quindi vogliamo aprire una discussione a tutto campo con il governo e con la Regione Lazio per capire come possiamo reindustrializzare questo sito.
Senti, ma voi avete già fatto delle proposte, insomma, avete pensato come operai dal basso, insomma, a delle proposte per un'eventuale riconversione, visto che la Videocon ha portato via tutto ormai?
Beh, ma su questo vorrei essere un attimo più preciso. Il fatto che sia stato svuotato dagli impianti questo stabilimento per noi è un vantaggio paradossalmente, perché gli impianti che c'erano qui dentro servivano solo a fare il cinescopio e quello del cinescopio, non servivano ad altro e non erano riconvertibili, quindi comunque qualsiasi impresa venisse qui avrebbe dovuto per fare altro, ovviamente, perché il cinescopio, come è noto, ormai è fuori mercato da anni. Avrebbe dovuto svuotare le linee, ma quando parliamo di linee intendiamo appunto 70.000 metri quadrati coperti e dentro c'erano decine e decine di chilometri di conveyor, fabbriche, robot eccetera che servivano semplicemente a fare il cinescopio, non potevano essere riconvertiti per altro. Quindi il fatto che questa roba non ci sia più non è preoccupante. L'aspetto invece vergognoso è che gli indiani hanno comprato con i soldi, quindi è una delle cose che ha contribuito al fallimento della VTC, hanno acquistato una linea in Taiwan, una linea per la produzione dei pannelli al plasma che, guarda caso, è una linea vecchia, obsoleta, che neanche usavano più, probabilmente hanno anche preso i soldi per smontarla e portarla via, e l'hanno portata qui ad Anagni con i soldi della VDC, sicuramente una delle cose, insomma, abbiamo centinaia di container pieni di ferraia che serve per fare pannelli al plasma che non servono più a nessuno perché non vengono, nessuno li produce più questo tipo, anche questa roba qua è ormai obsoleta sul mercato. No, la cosa che noi chiediamo invece è che, anche le professionalità di Anagni, che abbiamo comunque alcuni impianti, ad esempio delle camere sterili, camere bianche, che servivano per il palmo e così via, che questo sito venisse dedicato alla produzione di energie alternative, cioè noi abbiamo una serie di specializzazioni, tutti i lavoratori a Villacolo sono abituati a lavorare a lavorazioni di altissima precisione, insomma, Villacolo era leader a livello mondiale da questo punto di vista, e quindi le nostre capacità, sommate anche alla vocazione del sito, alla dislocazione e alle facilitazioni che noi chiederemo al governo, probabilmente renderebbero attendibile. Noi, questo sono intervenuto anche proprio io a nome di tutte le organizzazioni sindacali questa mattina nel Consiglio Comunale, abbiamo chiesto espressamente alla Regione Lazio di definire come dire, una sorta di distretto industriale, cioè far diventare questo luogo, Anagni e dintorni, un'area a vocazione per le energie alternative, che sono un po' le cose che oggi vanno, rispetto alle quali è possibile fare investimenti veri, innovazione vera, e soprattutto sono cose che noi abbiamo la capacità di progettare e di costruire, perché abbiamo, ci sono appunto le capacità tecniche a livello sia di operai che di tecnici per poter supportare questo tipo di tecnologia. Quindi è una richiesta esplicita che abbiamo avanzato alla Regione affinché destinasse, cominciasse a ragionare, a definire un progetto che riguardasse non soltanto la VDC ma questo territorio, per farne appunto un incubatorio di tecnologie e di lancio di nuove tecnologie legate alla green economy, quindi alle rinnovabili, per capirci.
Senti, dal punto di vista della mobilitazione, no? È stata lunga, sì. È durata, come dicevi tu, tipo 7 anni, e in questi 7 anni appunto ci sono stati dei picchi, dei cali, eccetera. Qual è stata la difficoltà, se ci sono state difficoltà, a creare fra i lavoratori una situazione di conflitto tale che questa, insomma, che si arrivasse anche prima ad occupare la fabbrica stessa, per esempio, insomma, ad avere un livello di conflitto che andasse a rispondere un po' alle problematiche grosse che avete adesso?
Ma diciamo che noi abbiamo vissuto una serie di fasi, cioè nelle fasi acute, cioè quando ogni volta che si va, ad esempio nel momento in cui alcuni nel 2009 la Videocon aveva deciso di licenziare tutte le maestranze, di bloccare la cassa integrazione e aprire la procedura di mobilità, tanto per dirne una, abbiamo fatto 4 scioperi all'autostrada, uno durato 6 o 7 ore, per chi ci ascolta e sa che cosa significa interrompere la Roma-Napoli, all'altezza di Anagni vuol dire che tu hai tagliato il paese esattamente a metà, non ci sono vie di fuga. Quindi diciamo che si usare forme di conflittualità molto alte, siamo beccati anche delle denunce di carattere penale per aver fatto queste cose, così come le tantissime manifestazioni fatte a Roma, alla provincia, occupazioni, recentemente siamo partiti in corteo dopo un'assemblea dal sito di Anagni e siamo andati a occupare il comune di Anagni. Però diciamo che nei momenti in cui serve la mobilitazione, questa c'è stata. Oggi abbiamo cominciato anche a sperimentare una nuova forma di organizzazione che fosse trasversale anche alle organizzazioni sindacali, che è quella del coordinamento cassi integrati, rinverdendo un po' dei vecchi fasti, no? di parecchi anni fa, perché ci sembra che il coordinamento cassi integrati in questo momento sia quello che dia più garanzie dal punto di vista sia della democrazia diretta e quindi della costruzione di iniziative, ma anche per tenere insieme i lavoratori, cioè nel senso che adesso il rischio è fallimento, stabilimento chiuso eccetera, diventa difficile mantenere i contatti. Ecco, col coordinamento cassi integrati, che ripeto sarà trasversale, quindi organizzazioni sindacali, iscritti e non iscritti alle organizzazioni sindacali e così via, probabilmente riusciremo a supportare questa cosa. Soprattutto, ed è la cosa che a me piace più, è che è costituito il nucleo centrale proprio da quei lavoratori che in questi anni hanno materialmente gestito le lotte, compagni e compagne molto determinati, che la cosa l'hanno, come dire, promossa sistematicamente senza mai mollare e che hanno la capacità di coinvolgere altre centinaia di lavoratori, perché è chiaro che noi riusciremo ad andare avanti e ad ottenere risultati a condizione che continui la mobilitazione.
Certo.
È chiaro che se molliamo siamo morti, e così come noi non vogliamo morire stiamo già pensando la settimana prossima che tipo di iniziative riproporre, quindi andremo a verificare impegni delle istituzioni, se vengono o non vengono mantenuti, e subito dopo programmeremo nuove iniziative di lotta se necessario.
Certo, senti, oggi insomma già siamo a metà giornata, quasi sono stati fatti degli interventi e è iniziata insomma la parte di discussione della Video Color Day, insomma, quali sono stati i primi risultati? Ci puoi raccontare insomma quello che è successo questa mattina?
Il primo è stato quello che accennavo poco fa, insomma, che il Consiglio Comunale Anagni ha votato un ordine del giorno in base al quale non faranno mai alcun cambio di destinazione d'uso, per cui questo è uno stabilimento industriale, rimarrà stabilimento industriale, quindi sottratto a qualsiasi tipo di speculazione commerciale, edilizia e così via. Quindi chi viene qua deve sapere che se acquista questo sito deve acquistarlo, può acquistarlo solo per fare industria e non per farci altri tipi di speculazioni. È un primo risultato, insomma, visto che questo sito così enorme con questi servizi, cioè abbiamo parcheggi per migliaia di auto, eccetera, potrebbe essere anche appetibile dal punto di vista, ad esempio, di un mega centro commerciale, no? Quindi è un primo risultato. Il secondo è che dovrebbe arrivare, insomma, siamo in trattativa in questi giorni, da questa convocazione al Ministero dello Sviluppo Economico, in cui cominceremo a ragionare esattamente le cose di cui parlavamo prima, cioè noi vogliamo che si metta nero su bianco che c'è una dichiarazione di stato di crisi da parte del governo, che significa aprire la possibilità di fare un contratto di programma, quindi di finanziare, di stabilire che laddove arrivasse un nuovo imprenditore ci sarà un finanziamento da parte dello Stato per quel che riguarda l'innovazione, la ricerca, lo sviluppo e così via, regione, Stato e regione, e poi via via a seguire la ricerca di ulteriori soluzioni per quel che riguarda la rioccupazione delle attuali maestranze, ma anche la formazione, ma non quella che ci vuole, che fino adesso ha dominato la regione Lazio, spacciando in formazione, per cui tu ti trovavi dai quotatori ai luoghi,
una cosa un po' più seria,
formazione seria che consente effettivamente di essere collocate. Quelle sono risorse che sono state sprecate inutilmente, sono soldi buttati che servono semplicemente a favorire le clientele di questo o quell'altra politica, insomma, noi quel tipo di roba non ci interessa, vogliamo un qualcosa che invece consente ai lavoratori di tornare in campo, di essere, come dire, di poter trovare una nuova occupazione. Il terzo punto, che ci sembra altrettanto importante, accennavo prima che le riforme Fornero ovviamente ci hanno tagliato le gambe, chiederemo al governo e alla regione che viceversa si faccia un programma di utilizzo della cassa integrazione da parte e della mobilità dall'altra per consentire la fuoriuscita di tutte quelle persone che ormai sono sostanzialmente fuori mercato. Noi abbiamo una classe operaia ormai là negli anni, io stesso ho 56 anni ormai, e quindi tutte persone difficilmente ricollocabili, quindi bisogna pensare anche a tre fasi: il riavvio della produzione, la possibilità di ricollocazione anche verso l'autoimprenditorialità, cooperativo e quant'altro, che è il secondo step, e il terzo, quelle persone che sono ormai fuori mercato non possono essere mollate a 50-60 anni in mezzo a una strada senza retribuzione, ma al di là della riforma Fornero bisogna trovare gli strumenti perché o vengono ricollocati oppure riescono ad agganciarsi alla pensione. Quindi sono tre fasi su cui noi insisteremo e su cui sono finalizzate le lotte.
Senti, un'ultima domanda, insomma, riguardo le mobilitazioni. Voi continuerete ad occupare, cambierete un po' la strategia, insomma, cosa succederà nei prossimi giorni?
No, noi l'occupazione l'abbiamo fatta ed era finalizzata appunto a ottenere, come dire, l'impegno di tutte i partiti politici, le istituzioni, cioè cosa che abbiamo conseguito oggi, dal prefetto, eccetera, eccetera, tutti qui in fabbrica. Una cosa che non era mai successa, e oggi abbiamo inchiodati, nonostante le temperature africane, stavano tutti sudando, anche noi, però insomma abbiamo visto anche loro sudare. E quindi l'occupazione che abbiamo fatto era finalizzata a questo obiettivo, l'abbiamo raggiunto sostanzialmente, quindi oggi, adesso tra un'oretta, due, viene meno, dichiareremo, cioè finisce l'occupazione, ci riconvolgiamo per la settimana prossima invece per capire se c'è la necessità di rilanciare, che tipo di rilancio facciamo, che tipo di mobilitazione, che appunto non ci arrendiamo, non staremo fermi con le mani in mano aspettando che qualcuno ci segui le gambe, no? Ma continuiamo a lottare, dandoci però di volta in volta gli obiettivi e lo strumento per raggiungere questo obiettivo. Nell'immediato il primo obiettivo che ci abbiamo è quello del confronto al Ministero per ottenere la dichiarazione di stato di crisi e poi contratti di programma e così via, sul lato. Dall'altra abbiamo un contenzioso aperto con il Tribunale Frosinone, che ha posto sotto sequestro immobile, perché ovviamente noi vogliamo mantenere l'utilizzo dei locali della mensa e dello stabilimento per fare iniziative sindacali. È ovvio che nel momento in cui c'è un fallimento, il giudice e il tribunale, come sempre hanno fatto, dichiarano che il sito è off limits e quindi teoricamente non potrebbe entrare nessuno che non sia autorizzato specificatamente al tribunale. Noi invece vogliamo, pretendiamo, esigiamo che i locali in cui noi abbiamo sempre svolto l'attività sindacale, quindi la mensa, il locale, la saletta sindacale, tornino e continuino ad essere a disposizione dei lavoratori, quindi al secondo fronte. Quindi un fronte è quello istituzionale, l'altro fronte è quello del tribunale per ottenere appunto la possibilità di continuare a fare attività sindacale nei luoghi che noi abbiamo sempre utilizzato.
Senti Paolo, una cosina, insomma, una postilla, ma anche per chiarire questa cosa del tribunale, no? Insomma, se i locali, insomma, se i capannoni vengono venduti all'asta, visto che c'è la procedura fallimentare aperta, insomma, questo qua potrebbe creare problemi ad un'eventuale riconversione, eccetera, insomma, ai vari programmi di reindustrializzazione del sito o no?
No, questo dal punto di vista industriale non è un problema, è un problema per il maestranza e per i lavoratori però, perché mentre fino adesso qualsiasi cosa fosse successa sarebbe subentrato qualche datore di lavoro, se subentrava avrebbe dovuto assumere tutte le maestranze, no? Viceversa, a meno che non avessero fatto qualche accordo schifoso tipo quello di Pomigliano e roba del genere, cosa sempre possibile ovviamente, tante le modifiche sono intervenute nel mondo del lavoro, basti pensare all'articolo 8 dello scorso anno, certo. E così via. Però adesso, al di là dello specifico, è proprio la procedura fallimentare che prevede che chi acquista il locale, punto, non ha obblighi di riassunzione delle maestranze. È chiaro invece che la cosa che stiamo facendo noi, se vuoi questo è il terzo fronte, ma era implicito in tutti gli altri ragionamenti,
sì.
Quello che noi stiamo cercando di fare invece è un'altra cosa, e cioè chi viene deve sapere che non sta acquistando uno stabilimento, punto, ma sta acquistando uno stabilimento che ha 1300 dipendenti, i quali 1300 lavoratori vogliono tornare al lavoro, e quindi non avrà vita facile se pensa di fare altro, insomma. E non consentiremo neanche a nessuno ovviamente di cincischiare, perché è chiaro che l'altra possibilità è quella che ci sia questo o quell'organizzazione sindacale e fa l'accordino sotto un banco di Piazza dei Suoi, neanche questo ovviamente sarebbe tollerato dagli altri.
Assolutamente, no? Insomma, mi sembra il minimo. Va bene Paolo, noi insomma ci risentiremo per eventuali aggiornamenti, insomma, anche mettendo a verifica quelli che sono stati i risultati di oggi, di questa giornata, che è insomma la conclusione di questa settimana di occupazione. Grazie mille Paolo, noi ci risentiremo prossimamente.
Grazie a voi, ciao. Allora. Ciao.
E allora Corrispondenze Operaie finisce qui anche per oggi, spero che lunedì prossimo insomma riusciamo ad andare in onda, forse ci risentiremo a settembre, è già la seconda volta che lo dico, però insomma forse questa volta è vero, e vi lascio con lo spottino sull'iniziativa che il Radio Onda Rossa ha pensato insomma per il cinquantennale di Piazza Statuto, non soltanto naturalmente una iniziativa di memoria storica, ma anche un'iniziativa per parlare dell'attualità della classe operaia e lavoratrice. Io vi lascio con lo spottino per le coordinate di questa iniziativa e noi ci risentiremo prossimamente. Ciao a tutti.
Operaia compagna all'attacco, Stato e padroni non la possono fermare, niente operai curvi più a lavorare, ma tutti uniti siamo pronti a lottare.
Venerdì 6 luglio, ore 21.30, a Villa Mercede, via Tiburtina 113.
A 50 anni da Piazza Statuto, che fine ha fatto la classe operaia?
Nel 1962 a Torino inizia un intenso periodo di scioperi come non succedeva da anni. Nel tentativo di arginare la protesta, il padronato firma un accordo separato con la UIL e il SIDA, scatenando la rabbia degli operai che il 7 di luglio assaltano la sede della UIL in Piazza Statuto.
La rivolta di Piazza Statuto non fu solo un episodio di contestazione radicale al sindacato, ma un atto di insubordinazione ai piani del capitale e dello Stato con cui la classe operaia dette inizio a una lunga fase di trasformazione della nostra società.
Nel cinquantenario di questa ricorrenza, Radio Onda Rossa organizza una serata evento con reading di Tamara Bartolini e Michele Baronio sulla rivolta di Piazza Statuto, filmati inediti sugli scioperi alla Fiat del 1980, tavola rotonda con Ascanio Celestini, Tano D'Amico, Roberto Giannarelli, Vilma Labate, Alfonso Natella.
Venerdì 6 luglio, ore 21.30, a Villa Mercede, via Tiburtina 113.
Perché ribellarsi è giusto e fa anche bene alla salute.
Ribellarsi giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma.